Ed eccoci qui, serata di vigilia per il Napoli che domani affronterà al Maradona la prima di 9 finali. C'è da battere l'Atalanta di Gasperini.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci qui, bentornati ad una nuova puntata, l'ultima della settimana di Marte Sport Live della sera, ma domani ovviamente lo sport torna su Marte a partire dalle 12 con Peppe Iannicelli, lungo prepartita, e poi dopo in studio anche Dario Sarnataro che seguirà insieme a Peppe la partita Napoli-Atalanta, mentre dallo stadio ci sarà per voi Gianluca Gifuni, insomma la squadra di Radio Marte al gran completo per parlare ed analizzare una partita che è fondamentale, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, si tratta della prima di 9 finali, sarà questo il tema che accompagnerà la mente degli azzurri, perché l'obiettivo fondamentale da qui a fine stagione è provare, almeno provare a conquistare l'Europa, e ovviamente con uno sguardo di particolare attenzione nei confronti dell'Europa che conta di più, ovvero della Champions League, che ovviamente porta incassi estremamente importanti per il Napoli, che è una società che ovviamente dipende in larga parte da questi introiti. E voi ci credete? Che cosa vi aspettate domani al Maradona contro l'Atalanta? Ovviamente il tema caldo non è solo quello che riguarda strettamente il campo e che oggi affronteremo insieme a tantissimi ospiti per provare a capire e immaginare il Napoli che sarà al ritorno dalla sosta delle nazionali con 10 azzurri che sono stati impegnati appunto con le loro compagini maggiori. Detto questo, però c'è ovviamente il tema di Jesus Acerbi, la sentenza che continua a far parlare. Il Napoli un paio d'ore fa ha pubblicato sui propri canali ufficiali, social e ovviamente sul proprio sito un video molto chiaro con una didascalia: crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio, domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme no. Benvenuti, questa è Marte Sport Live, al microfono per voi Manella Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo, ma volo immediatamente al telefono dal nostro inviato a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, non so se hai avuto modo di ascoltare l'incipit insomma di questa nostra conversazione, che sarà insomma perché domani probabilmente, anzi sicuramente, il Napoli porterà avanti un'iniziativa, no, contro il razzismo, e lo farà in maniera autonoma rispetto alla Lega.
Sì, diciamo che poi il video di cui hai parlato tu prima, insomma, è, come dire, ha certificato la volontà del Napoli, ma ce l'aveva detto da qualche giorno. Sì. Io credo, insomma, ci saranno dei video sui maxi schermo, non so se il messaggio che non si sente da questo video, no, perché si vedono le bocche dei calciatori ma non si sente il messaggio, magari si possa sentire domani. Credo, insomma, che Napoli voglia continuare con questi video, poi non so se ci sarà qualche altra cosa per Juan Jesus, la squadra magari come entrerà in campo, questo lo scopriremo domani. C'è comunque la volontà di abbracciare Juan Jesus, ma come dicevi tu, di fare una manifestazione contro proprio ogni forma di razzismo, quindi che poi è qualcosa che il Napoli ha sempre fatto. Io ricordo il convegno di Koulibaly al liceo Agnesi di Milano, giusto per citare un'iniziativa, quindi di sicuro il Napoli domani non partecipa a Chi Presi Smaut, che la campagna della Lega con il governo, sulle maglie dei giocatori del Napoli non ci sarà la patch contro il razzismo, ma il Napoli farà delle sue iniziative. Sono giorni che ormai ne parliamo, il Napoli lo ha comunicato subito dopo l'assoluzione di Acerbi da parte del giudice sportivo.
È esattamente così, Pasquale. Prima di passare al campo, però, mi piacerebbe riflettere insieme a te, sapere la tua sulla esternazione di Casini, appunto il presidente della Lega, che in realtà è una cosa interessante da dire, quando dice: però il giudice, capisco il rammarico da parte del Napoli per la decisione del giudice sportivo, però non capisco questo dissociarsi dalla Lega, perché il giudice sportivo è un'entità indipendente dalla Lega stessa.
Ma guarda, io credo che il Napoli voglia dare un segnale forte per dissociarsi dalle istituzioni calcistiche. Secondo me ci sta.
Sì,
e non puoi fare quella presa di posizione forte, legittima, e poi magari, che ne so, aspettare la campagna della FIGC non quella della Liga. Se lo fai lo devi fare con tutte. Non vedo sinceramente alternative per quanto riguarda i modus operandi del Napoli. Quindi secondo me è giusto che, presa questa decisione, lo si faccia sin da subito.
Ovviamente parleremo di Napoli-Atalanta, lo faremo dal punto di vista tecnico, tattico, ci sono tante notizie da Castelvolturno, in primis le condizioni di Kvara, però voglio ascoltare al 339-666-9990 il messaggio vocale di un nostro ascoltatore, sentiamo.
Buonasera Radio Marte.
Buonasera.
Il problema non è ci credete o non ci credete ancora, il problema è che Calzona, che è un tecnico a quanto pare valido, non passa il tempo che passava come mister Spalletti, che dormiva fino ancora a Castelvolturno. È un allenatore che sta cercando di portare due squadre avanti, una è la nazionale, la Slovacchia, quindi non può concentrarsi. Tutto questo tempo sarebbe stato utile per lavorare sulla squadra. È vero che ci sono tanti nazionali fuori, però non è un tecnico così presente come lo potrebbe essere un altro che non ha impegni. Quindi diciamo, insomma, quindi... che ci si può credere per la fede, per la speranza, ma le speranze sono poche.
Ciao, Pasquale. Pasquale, a te.
Lo riassumi, credo mi abbia detto insomma che Spalletti era presente a Castelvolturno e Calzona no, giusto? Questo esatto, è il senso del messaggio. In linea di principio sì, nel senso che Calzona ha un doppio incarico, quindi è vero, insomma, che c'ha anche altri impegni. Tant'è vero che è stato lo stesso Calzona a dirlo, che questa è una soluzione eccezionale, c'è stata trovata questa soluzione perché fino a giugno di fatto la Slovacchia, come tutte le altre nazionali, avevano soltanto un impegno a marzo, quello che è appena diciamo terminato, però con impegni ufficiali non l'avrebbe fatto. Quindi è chiaro insomma che l'anno prossimo, qualora il Napoli decidesse di tenere Calzona, Calzona non sarebbe più l'eccezione della Slovacchia. Poi sul dormire o meno a Castelvolturno non credo che incida particolarmente, cioè nel senso è stata comunque una scelta di Spalletti di trasferirsi gli ultimi mesi a Castelvolturno, e ti ricorderai insomma che Spalletti soprattutto il primo anno a Napoli viveva al Britannique, quindi sul dormire onestamente non credo incida. Sul fatto degli impegni un fondo di verità secondo me c'è, però non credo insomma che il rendimento altalenante del Napoli sia dipeso insomma dagli impegni di Calzona, perché poi Calzona ha avuto diciamo un impegno con la Slovacchia soltanto questa settimana. In linea assoluta l'anno prossimo di solito fai un allenatore di squadra di club o fai un allenatore di squadra di nazionale.
In effetti è così. Pasquale, passiamo però insomma alla partita dal punto di vista tecnico, ovviamente 4-3-3 confermatissimo da parte di Calzona, però l'Atalanta è una squadra rognosa e probabilmente il Napoli dovrà fare a meno di Kvaratskhelia.
Sì, credo che Kvaratskhelia non credo sia sufficientemente ancora convocati, ma Kvaratskhelia non ci sarà. Oggi ci ha provato a verificare insomma la possibilità di stare in campo, di essere quantomeno convocato e magari cominciare dalla panchina, ma ancora dolore all'adduttore, quindi non è un infortunio grave, però poi devi anche fare delle valutazioni e non rischiare di perdere il giocatore per altre partite. Di sicuro un Napoli senza Kvaratskhelia è meno pericoloso, lo sappiamo, insomma Kvaratskhelia è stato il giocatore secondo me più continuo del Napoli davanti, e però bisogna fare i conti poi con la realtà di un infortunio leggero, però comunque non sottovalutare, che gli costa Napoli-Atalanta, quindi Kvaratskhelia dovrebbe rientrare alla prossima e a sinistra al suo posto che giochi da Spadori, che fa favorito su Lindstrom, quindi penso che nel credente giochino Politano, Osimhen e Raspadori.
Allora Pasquale, per un calciatore che il Napoli perde per questa partita, ovvero Kvaratskhelia, ce n'è uno che recupera, cioè Osimhen, però è una stagione davvero maledetta. Lo stesso Osimhen domani giocherà la 18ª partita in azzurro della stagione, domani siamo alla 30ª giornata di campionato.
Sì, hai detto tutto. Se tu togli all'Inter Lautaro per 12 partite, è chiaro insomma che si senta l'assenza di Lautaro Martinez, ma vedi la Roma con Dybala senza Dybala, insomma, che differenza ci sta. Di sicuro il rendimento a singhiozzo di Osimhen, non per colpa sua, perché si è fatto male a novembre, poi è partito per la Coppa d'Africa, ha penalizzato il Napoli. Non è ovviamente l'unico motivo per cui il Napoli sia settimo in classifica, chiaramente sia chiaro, però di sicuro con 10 partite in più di Osimhen probabilmente la classifica sarebbe stata diversa, perché Osimhen l'abbiamo visto pure quando è rientrato e poi segna e i gol di Osimhen risolvono le partite.
Pasquale, molto rapidamente, perché siamo prossimi alla pubblicità, dacci la tua probabile formazione per domani.
Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, credo Mario Rui favorito su Olivera, Anguissa, Lobotka, Traoré e davanti, come ho detto, Politano, Osimhen, Raspadori.
Grazie Pasquale, ciao, ovviamente ciao. Ci aggiorniamo domani per la partita. Grazie a Pasquale Tina, lo leggiamo domani sulla Repubblica come di consueto, nostro inviato a Castelvolturno, quindi tutte le primizie, le chicche dal centro sportivo del Napoli arrivano a Radio Marte, grazie soprattutto a lui. Detto questo, 339-666-9990, prima di volare in pubblicità ascoltiamo quest'altro vocale.
Buonasera, volevo mandare ciao. Questo messaggio. Ma noi napoletani, ma nessun tifoso, non ci va bene mai niente. È Mazzara, è Calzone, è quella. Dobbiamo avere un po' di rispetto per il Napoli. Quest'anno abbiamo avuto un terremoto nella nostra squadra. Nessuna squadra mai, dopo aver vinto lo scudetto, è successo qui. Ma c'è successo, non possiamo fare niente. È come quando una persona all'improvviso viene in infarto e ma si sta riprendendo, che vogliamo fare? Comunque buonasera e
però,
forza Napoli,
forza Napoli sempre. Accogliamo il tuo punto di vista, ci mancherebbe, però un infarto ti viene, diciamo, in maniera probabilmente imprevista, difficilmente prevedibile in ogni caso, a meno che insomma non metti in atto tutti i comportamenti che lo favoriscano. Il Napoli ha vissuto e sta vivendo la stagione che sta vivendo per delle precise responsabilità, quindi io credo che un'analisi vada fatta, che non significhi criticare il Napoli, significa condurre un'analisi della realtà, che poi è il compito di noi giornalisti, che lo facciamo tra l'altro anche avvalendoci del vostro aiuto, perché le vostre riflessioni ci sono veramente sono una fonte di ispirazione e di riflessione anche per noi stessi. Quindi devo dire che non c'è mai una critica volta a voler distruggere il Napoli, sarebbe una cosa veramente assurda, soprattutto per chi per questa squadra comunque tifa, al di là però della professione, che è un'altra cosa, ed è giusto dare il massimo davanti a voi ascoltatori e per voi ascoltatori. Detto questo, 339-666-9990, noi voliamo in pubblicità, ma davvero pochissimi secondi e saremo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, sono le 20:18, siete sintonizzati su Radio Marte, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo e mio padre che saluto. E detto questo, invece volo al telefono, prima di andare al 339-666-9990, dove vi ringrazio, continuano ad arrivarci tanti messaggi, vado però al telefono dove ho il piacere di ritrovare uno dei nostri quattro moschettieri, Francesco Modugno di Sky Sport. Ciao Francesco.
Buonasera, bentrovati, ciao.
Allora bella. Francesco, sta succedendo di tutto in queste ultime ore in casa Napoli, insomma il problema riguardante il razzismo, tante dichiarazioni importanti dal mondo della politica sportiva, dai vertici insomma della Lega eccetera, avremo modo di parlarne, però adesso voglio parlare della partita Napoli-Atalanta, la prima di 9 finali, importantissima per il Napoli, perché deve provare a vincere questa partita e poi provare a continuare a mantenere un livello alto di rendimento per avvicinarsi all'Europa che conta.
Sì, è una partita che può permettere al Napoli, direi, ancora di esistere e resistere tra quelle che concretamente possono puntare alla Champions. È una partita che può dare un senso a tutto il resto della stagione. Per quello che è, per quella che rimane, per quella che può essere, però è chiaro che se non vinci domani ha poco, ecco, appunto, senso star lì a fare i conti, guardare il calendario, la classifica, il ranking, quali posti eventualmente nobili più o meno che siano di Champions, di Europa League. A quel punto, sai, quantomeno l'Europa, quella che brilla di più, quella che vale in termini di gloria, di soldi, ma direi anche di appeal, no? di prospettive, passa domani, vinci domani e poi è chiaro che ti metti nelle condizioni allora sì, di aspettare il Bologna, la Roma che verranno, e quindi la trasferta di Firenze e le altre, insomma, però si è messo nella condizione che domani la devi vincere e basta.
Ecco Francesco, tu personalmente, alla luce dei risultati che ha fino a questo momento racimolato il Napoli, a quello che ha fatto vedere sul campo anche il Napoli di Calzona, ci credi a questa qualificazione in Champions o ti andrebbe bene a questo punto anche una qualificazione in Europa League, che non sarebbe da buttare data la stagione del Napoli?
Ci credo, al quarto posto faccio fatica. Al quarto posto faccio fatica, all'eventualità fosse a disposizione il quinto, finisco per ripetermi, ma molto dipende da domani. Sai, la Roma è a 6 punti, deve venire al Maradona. Devi, perché poi così si fa, no? Quando si fanno le cosiddette tabelle che tutti quanti negano di fare
e invece le facciamo tutti,
è chiaro che se tu fai una tabella, nella tua tabella tu hai già battuto la Roma, il Bologna e l'Atalanta, perché altrimenti non hanno senso, no? Quelle partite lì tu devi considerare che devi vincere, se no buonanotte, il discorso già cade di suo. E se il quinto posto vale, il quinto posto a 6 punti, vuol dire che tu dovresti recuperare, certo quella chiaramente da vincere, dovresti recuperare in 8 partite 3 punti sulla Roma, che non è una cosa impossibile. Però poi dalle chiacchiere bisogna fare i fatti, per i quali c'è la volontà di farli, però poi bisogna farli.
Allora Francesco, il Napoli non è riuscito in questa stagione, almeno fino a questo momento, ad inanellare, no? Una serie, una miniserie di 3 vittorie consecutive, sembra quasi una maledizione. Adesso invece dovrebbe vincerne tante, quasi tutte, per poter portare a casa appunto la Champions League. Domani dovrà scendere in campo senza Kvaratskhelia ma con Osimhen. Che squadra ti aspetti e soprattutto che partita ti aspetti contro un Atalanta? Poi durante nel corso della trasmissione avremo anche un giornalista che si occupa dell'Atalanta, quindi insomma andremo a provare a carpire un po' gli umori in casa atalantina. Ma tu che domani che partita ti aspetti da parte soprattutto del Napoli?
Guarda, innanzitutto quella della striscia consecutiva che il Napoli non ha mai riuscito, no, a rendere corposa. Non è una maledizione, perdonami, non è che voglio correggere.
No, ci mancherebbe.
Non è una maledizione, ma è tristemente una condizione, cioè una dimensione di questo Napoli. Se tu nell'arco di una stagione finisci per non riuscire a fare 3-4 vittorie di fila, vuol dire che sei questo qua. C'è arrivato ad aprile, tutti i discorsi, le riflessioni, le considerazioni, gli appunti mossi a uno all'altro e anche gli alibi attenuanti cadono tutti. Vuol dire che in questa stagione qui la tua dimensione, la tua condizione di squadra è questa qui, cioè il Napoli è questo qua. Che partita mi aspetto? Loro hanno come sempre grande idea, freschezza, gamba, hanno qualità, hanno una partita in meno rispetto al Napoli, e poi chi guarda la classifica dice stanno 2 punti sopra. 2 punti è una partita e devi saperla interpretare, per di più con un fattore: domani si gioca alle 12:30, mi pare di aver visto le previsioni, anche a giornata abbastanza calda si annuncia. Io non so se può diventare anche questa una variabile, perché loro ti fanno correre molto, le fisicità, sono grandi atleti da sempre quelli di Asperini. E quindi ancor più dopo la sosta questa può diventare una incognita. C'è Osimhen, ma ti dico onestamente mai avuto dubbi, nel senso che questa sosta gli è servita nella gestione solo per ritrovare un certo tipo di condizione, per rimettersi a posto, però mai c'è stato il dubbio che non ci potesse essere. Non ci sarà Kvara, però insomma, Politano, Osimhen, Raspadori mi sembra un tridente sesto.
Eh beh, direi avercene, insomma, così Raspadori di nuovo preferito all'Lindstrom. Proviamo a chiedere cosa ne pensa, perché è collegato da qualche istante all'altra linea telefonica, mister Rosario Rivellino. Bentornato su Marte, mister. Pronto? Ok, è caduto, quindi te lo chiedo adesso, che cosa ne pensi, Francesco, di Raspadori che viene preferito a Lindstrom adesso che mancherà Kvaratskhelia? In tanti si aspettavano forse un minutaggio maggiore per Lindstrom, però non è detto che non lo possa avere nel corso della partita.
Nel calcio, come nella vita, poi si ottiene quello che ci si merita. Cioè, anche qui, se ad aprile sono passati tre allenatori e Lindstrom non ha mai trovato minutaggio, vuol dire che hai lui e hai Napoli che ha speso 25 milioni, non è mai riuscito ad esprimere il suo potenziale, cioè non ha mai veramente insinuato il dubbio negli allenatori. Gli allenatori hanno solo un obiettivo, vincere le partite e mettere in campo i migliori, quelli che danno più garanzie. Se passano tre allenatori e la gestione è sempre la stessa, vuol dire che chi sta lì in campo, nel momento in cui deve fare le scelte, ritiene che ci sia sempre uno in questo momento più pronto. E non vuol dire più talentuoso, più forte, di maggior prospettiva, perché poi il tempo ce lo dirà. Lindstrom è sicuramente un buon giocatore. La curiosità ce l'ho pure io, però si è visto troppo poco, sia come minutaggio, ma anche come contributo dato. Raspadori, sebbene non viva il suo momento migliore, ma onestamente in questo momento è un giocatore di una dimensione differente. Io non sono sorpreso, poi magari Calzona ci sorprende tutti davvero, però se giocasse Raspadori come immagino, onestamente non sarei sorpreso.
Allora Francesco, noi ti ringraziamo per essere stato con noi qui su Marte, ovviamente per tutti gli aggiornamenti ti seguiremo su Sky Sport.
Buona serata, ciao a tutti.
Grazie a Francesco. Grazie e soprattutto buona Pasqua, se non ci sentiremo prima di Pasqua. Detto questo, insomma, avete sentito, no? Il duello, tra virgolette, la sfida tra Lindstrom e Raspadori, l'ha vinta, pare, nuovamente Raspadori, che devo dire però, partendo dalla sinistra, ha offerto maggiori garanzie e un rendimento sicuramente più apprezzabile rispetto a quanto abbia fatto partendo come attaccante centrale. Anche in nazionale non ha fatto benissimo, diciamo, non ha rubato l'occhio. È un calciatore che è finito, diciamo, sotto i riflettori, perché ha alternato magari fasi più positive a fasi più negative, ma paga anche lui il prezzo altissimo di una stagione, quella in corso, che insomma al Napoli davvero non ha detto benissimo, complice ovviamente i tanti errori commessi anche in fase di progettazione della squadra. Detto questo, invece, abbiamo recuperato mister Rosario Rivellino. Bentornato su Marte, mister.
Buonasera, grazie.
No, grazie a lei. E soprattutto tanti auguri di buona Pasqua, grazie per aver accettato.
Altrettanto a voi e a tutti gli ascoltatori, auguri di buona Pasqua, di
allora,
tanta Pasqua.
Mister, che sia una Pasqua di resurrezione anche per questo Napoli che ci sta facendo tribolare, bisogna dirlo. Domani mancherà Kvaratskhelia, però l'Atalanta, squadra difficilissima, è possibile batterla domani con un Osimhen ritrovato?
Nel calcio tutto è possibile. L'Atalanta è una squadra che ci ha dato sempre tanto fastidio da anni e anni. È una squadra che giocano abbastanza bene, ma soprattutto hanno una preparazione fisica, atletica eccezionale, perché corrono come pazzi, tutte 11. Un allenatore che, diciamo, da un punto di vista così di disposizione in campo è molto bravo, e quindi è una partita molto ma molto difficile. Noi da tifosi speriamo di farcela, insomma, anche se io contro l'Atalanta dico è difficile giocare bene contro l'Atalanta. Giochiamo male ma vinciamo, speriamo di vincere.
Ecco, in effetti sarebbe importante il risultato, anche perché a questo punto della stagione, con certo, tutto quello che è accaduto fin qui, insomma, pretendere di sfoggiare un calcio bellissimo sarebbe forse anche un po' fuori luogo, no?
Sì, ma diventa molto difficile, perché poi l'Atalanta gioca a uomo, a marcature strette, giocano più a non farti giocare che a giocare bene loro. Ecco. Per cui diventa difficile, sempre.
È fiducioso per la partita di domani, ovviamente.
Sono abbastanza fiducioso, perché adesso mi sembra che la squadra abbia acquistato un po' di auto, mi dice,
un po' più di fiducia, di autostima.
Sì, di autofiducia. Sono consapevoli che possono far bene, hanno passato un momento difficile, insomma, come assetto di squadra, come società, come problemi. Adesso mi sembra che la squadra stia ricominciando a prendere in mano il gioco di una volta. È difficile ripetersi, però comunque un miglioramento c'è senz'altro, insomma, perlomeno qualcosa di più di prima si comincia a vedere.
Vedremo, vedremo cosa diranno domani i 90 minuti del Maradona. Intanto la ringraziamo, mister Rivelino, per essere stato con noi questa sera.
Va bene, grazie a voi.
Grazie, grazie a mister Rosario Rivelino. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, vi aspetto.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci tornati, sono le 20:32, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Ringrazio Vincenzo Russo in regia, al microfono Emanuela Castelli. E insomma, stiamo parlando di questa partita che si disputerà domani, il lunch match della 30ª giornata di campionato al Maradona, tra l'altro in un Maradona praticamente sold out in ogni ordine di posto, e sarà molto interessante vedere come risponderà tutta questa, diciamo, questi 50.000 del Maradona alla questione Acerbi Juan Jesus, soprattutto in considerazione del fatto che proprio il Napoli probabilmente, come ci diceva Pasquale Tina, manderà in onda sugli schermi del Maradona un video contro il razzismo, quindi prendendo un'iniziativa di tipo personale, quindi slegata dalla Lega, come preannunciato dalla società quando è stata presentata la maglietta che tra l'altro il Napoli domani indosserà proprio contro l'Atalanta. Do il benvenuto, il bentornato su Marte, intanto, e parleremo quindi di questo e di tanto altro, al direttore Antonio Tempestilli. Bentornato, direttore.
Buonasera, bentrovati.
Allora, direttore, è una partita fondamentale quella che il Napoli domani va a giocare, dipende da questo la possibilità ancora viva di qualificarsi alla Champions, seppur così difficile?
Ma sicuramente è una partita difficile, non sarà questa quella che deciderà se il Napoli potrà raggiungere quella posizione, perché poi ci sono anche altre partite che già hanno dimostrato, no, di avere difficoltà al di là del nome che si va a affrontare, perché è chiaro che quando si gioca contro la Juventus tutti pensano che sia una partita, no, difficilissima contro una grande squadra, ma poi le partite difficili si sono manifestate anche con squadre di caratura inferiore, per cui credo che sicuramente è una partita delicata, una partita importante che potrebbe dare una motivazione ancora maggiore, una spinta in più e sicuramente per proseguire e poter raggiungere questo obiettivo già da questa partita bisogna fare risultato pieno.
Bisogna fare risultato pieno, lo dicevamo, Kvaratskhelia non ci sarà, cederà il posto probabilmente a Raspadori, un'altra volta preferito rispetto all'Lindstrom, ma questo calciatore c'è la possibilità che rimanga al Napoli? Perché insomma nelle scorse settimane si è parlato anche della possibilità che vada in prestito, che possa andare ad abituarsi, diciamo, in un'altra squadra trovando maggiore continuità alla Serie A e al campionato italiano.
Certo, come tutti gli stranieri il primo anno qualcuno ha manifestato un po' di difficoltà, è un giocatore interessante, è un giocatore giovane e quindi bisogna dargli anche tempo, e se la società pensa di mandarlo a giocare per fargli capire un po' quello che è l'andamento del calcio italiano in generale, probabilmente avrà fatto le sue valutazioni. Il peccato mortale è non avere a disposizione Kvaratskhelia, che si è fatto male in nazionale e in una partita così importante sicuramente è un valore aggiunto, e purtroppo si trova a fare di necessità virtù, anche se poi Raspadori ha dimostrato di essere un ottimo calciatore e quindi sicuramente vorrà dare un buon contributo anche lui.
Avremo tempo, no, per parlare del Napoli che sarà, ci sarà una vera e propria rivoluzione in estate, lo stesso Raspadori, Simeone in dubbio, c'è un Osimhen che andrà via, che porterà parecchi soldi in cassa del Napoli, però c'è da investire anche tanto, ma appunto ritornando a queste 9 partite fondamentali per la zona Champions, qualora non si dovesse verificare la qualificazione alla massima competizione europea, di quanto si assottiglierebbero le possibilità di costruire un Napoli con appeal e competitività elevate?
Ma questo bisogna chiederlo al presidente della Laurentiis, quanto abbia voglia di investire. Sicuramente è una società sana, una società che vendendo un calciatore importante come Simeone, dalle cifre che si parla, però sicuramente reinvestirli, però ripeto, non vivendo la realtà a Napoli, e bisognerebbe capire quale sarà la politica futura del Napoli. Però penso che De Laurentiis voglia mantenere il Napoli a certi livelli. È vero pure che per mantenere a certi livelli la competizione della Champions per queste squadre diventa indispensabile.
In effetti sì, diciamo, è quasi un circolo vizioso, insomma, una cosa richiama l'altra. Lei, direttore, è particolarmente fiducioso o resta invece ancorato giustamente al senso di realtà? Quindi Champions difficile, anche l'Europa League sarebbe un ottimo obiettivo vista la stagione del Napoli.
Certo, centrare una competizione europea, è chiaro che tutti ambiscono a poter partecipare alla più prestigiosa, però in mancanza di quella sarebbe opportuno poter partecipare alla competizione dell'Europa League, che è sempre una competizione importante, che ti dà prestigio, che ti dà introiti anche economici, perché ti porta incassi. Qualche, sicuramente non a livello della Champions, però è sempre, secondo me, una squadra come il Napoli deve assolutamente poter partecipare alle competizioni europee.
Direttore, la ringraziamo per essere stato con noi qui su Marte, le auguriamo un'ottima Pasqua.
Altrettanto a voi e ai vostri radioascoltatori, buona Pasqua.
Grazie al direttore sportivo Antonio Tempestilli. Noi, in attesa del nostro prossimo ospite, insomma, con cui tra l'altro approfondiremo un po' il tema anche Acerbi Juan Jesus, oltre ovviamente alla tematica tattica, allo spartito tattico che domani si manifesterà in campo al Maradona per una partita che, lo abbiamo detto, è fondamentale. Leggiamo qualche messaggio al 339-666-9990. C'è Franco che sintetizzo: è particolarmente sfiduciato dalla situazione del Napoli e non crede che nelle prossime 9 partite si possa fare quello che lui dice un miracolo da 100 punti, citando Massimo Troisi. Invece ci sta Michele che ci scrive: io ci credo, bisogna avere fiducia, forza Napoli sempre. Detto questo, noi voliamo al telefono, dove abbiamo il piacere di ritrovare Giovanni Scotto, firma del Roma. Ciao Giovanni.
Eccoci, buonasera, ciao Emanuela, buonasera a tutti voi.
Allora Giovanni, prima di parlare della partita di domani, di chiederti appunto se ci credi, se sei fiducioso nei confronti di un match che sarà fondamentale per il prosieguo della stagione degli azzurri e soprattutto per quella prossima, detto questo, vorrei invece, perché so che hai particolarmente approfondito il tema Acerbi Juan Jesus, chiederti cosa nel tuo lunghissimo studio hai scoperto in merito a questa sentenza che continua a far discutere tantissimo. Domani ci sarà un'iniziativa, come preannunciato dal Napoli già qualche giorno fa e sottolineato proprio nelle scorse ore.
Sì, più che studio è appunto la curiosità per capire un po' effettivamente cosa è accaduto, perché chi parla di una sentenza ineccepibile dal punto di vista giuridico ha ragione. Di certo non è una sentenza scorretta, sbagliata, però bisogna anche andare un po' oltre, perché se ci mettiamo a fare soltanto una disquisizione tecnica giuridica ci limitiamo, secondo me, a guardare solo la superficie e non l'essenza. Quindi credo che se Acerbi non fosse stato Acerbi ma un giocatore di Serie C, probabilmente sarebbe stato squalificato, e questo è il punto di partenza. Perché? Perché la giustizia sportiva è un po' diversa da quella ordinaria. Normalmente la prova inconfutabile non è necessaria, e si può e si è puniti calciatori e allenatori anche con degli indizi, per così dire, delle ricostruzioni. Però io credo, è una mia opinione ovviamente, che il giudice Mastrandrea ha visto che il caso era grosso, Acerbi aveva una carriera a rischio, l'Inter poteva addirittura risolvere il contratto in maniera univoca, un danno d'immagine comunque importante, forse anche per tutto il calcio italiano, e poteva perdere anche l'europeo, con un danno d'immagine anche per la nazionale italiana. E io credo che il giudice non se la sia sentita di rovinare la carriera di un calciatore, forse addirittura interromperla anzitempo, perché Acerbi alla sua età, 35 anni, senza avere almeno una prova. Era forse troppo pesante in questo caso la sentenza rispetto ad altri casi simili, tale da non indurlo a un atto di grande coraggio che poteva però creare un precedente, e quindi si è rifugiato, per così dire, io parlo da profano, dietro la legge, quindi senza una prova concreta, un principio assolutamente valido ovviamente in tutta la giurisprudenza, senza una prova evidente non se l'è sentita di punire Acerbi per un qualcosa che probabilmente ha fatto, ma che oltre alla lunga squalifica poteva portare tante altre conseguenze importanti, forse anche per il calcio italiano. E quindi questo poteva essere un precedente, ossia che anche senza una prova oggettiva si poteva rovinare e concludere anzitempo la carriera di un calciatore. È questa la mia interpretazione, insomma, della vicenda. Però concludo, sì. Il giudice non poteva, non so se poteva, comunque non ha scritto questo, è andato un po' alla Ponzio Pilato, questo consentimelo Emanuela, si è rifugiato, per così dire, dietro la legge, dietro l'Inter, e quindi voleva almeno una prova oggettiva per poter rovinare la carriera di un calciatore, perché poi Acerbi è stato razzista in quel momento, almeno così ha detto Juan Jesus, ma Acerbi non è un razzista, è una persona sicuramente per bene, però in quel momento è stato razzista e andava punito.
Tra l'altro Acerbi oggi al Corriere della Sera ha rilasciato una lunghissima intervista e, insomma, si è definito triste e dispiaciuto, leggo testualmente, ha detto: abbiamo perso tutti in questa triste vicenda, e poi ha sottolineato che Juan Jesus ha malinteso una sua parola, poi però, insomma, ha detto il razzismo è una cosa seria, non un presunto insulto, addirittura ha definito quanto accadutogli in queste ore, in queste giornate complicate, come un episodio addirittura più spiacevole, più pauroso rispetto alla condizione di salute che lo ha riguardato, no? Il tumore, insomma, che l'ha riguardato negli scorsi anni. Devo dire però che poi, diciamo, dice anche: non si possono andare ad annotare tutte le offese che ci si rivolge in campo, perché in campo diciamo vengono perpetrate spesso, no? Questo tipo di insulti, eccetera. Ecco. Quindi
esatto, e quindi proprio queste dichiarazioni mi fanno pensare che Acerbi ogni volta che parla aggrava la sua posizione, perché non faccio riferimento agli altri concetti che ha espresso, ma proprio a quest'ultimo, ha citato anche le offese ai serbi, anche quello è razzismo, anche quello è discriminazione. Quindi se lui insiste dicendo che lui accetta che esistono queste situazioni e fa capire che lo accettano tutti, allora la lotta al razzismo non si deve fare. Quindi la FIGC, il calcio italiano, ci dicono che il campo resta il campo, quindi abbiamo scoperto che il campo è come lo spogliatoio, è come la famiglia, è una realtà intima e inviolabile, non è così, perché il campo è un luogo pubblico, è reso pubblico dalle telecamere che lo inquadrano, ci sono addirittura 40 angolazioni diverse dalle quali provengono le immagini. Il campo non è una cosa privata, non sono quattro mura, quindi le cose di campo non restano in campo, devono uscire fuori dal campo. Se si fa la lotta al razzismo, Acerbi con queste parole dimostra che la lotta al razzismo non la capisce oppure non la approva, e dispiace che queste parole vengano da un calciatore che è stato appena assolto, che, diciamo, l'ha fatta franca, se l'è scansata, diciamo così. Mi sarei aspettato altre dichiarazioni, questo sinceramente mi delude e mi sorprende.
Sì, tra l'altro, insomma, non è la prima volta che si lascia andare, effettivamente, come hai detto tu, a dichiarazioni che possono essere controproducenti. Ricordiamo quella alla stazione di Milano, se non erro, proprio dal ritiro con la nazionale italiana. Detto questo però, Giovanni, abbiamo veramente 30 secondi, voglio chiederti se sei fiducioso per la partita di domani, che cosa può dare Calzona agli azzurri dal punto di vista tattico per poter portare a casa un risultato, quello della vittoria, che sarebbe fondamentale.
Ma Calzona sta dando identità, sta dando dei riferimenti dal punto di vista del gioco, dell'atteggiamento, c'è una squadra che corre, che resta viva in partita fino alla fine, non ha dato qualche punto, però non sta a lui, non ha dato una difesa solida, perché il Napoli prende sempre gol. È chiaro che bisogna migliorare questi aspetti anche a partire da domani, per poter tenere viva la speranza della Champions. È una gara, secondo me, tutto sommato alla pari, anche l'Atalanta ha dei problemi, ha delle assenze importanti, Cop Miners probabilmente partirà dalla panchina, e quindi io mi auguro che Calzona possa proseguire questo lavoro andando a migliorare però lì dove bisogna intervenire subito. Purtroppo l'allenatore ha una cosa che non è dalla sua, il tempo, non ha mai avuto il tempo, no. Purtroppo neanche durante questa sosta, e quindi bisogna affidarsi anche un po', non dico alla fortuna, però anche all'estero, ai numeri dei singoli, quindi mi aspetto sinceramente qualcosa di importante da Osimhen, che ha lavorato queste quasi due settimane in pace per poter ritrovare la condizione, e senza Clara indubbiamente toccherà a lui.
Certo che tra l'altro adesso il tempo lo avrà a disposizione, perché il Napoli è rimasto, diciamo, è uscito da tutte le altre coppe, quindi avrà bisogno, cioè potrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato. A differenza delle sue dirette competitor, lo diceva oggi Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport in un articolo molto interessante che vi invito a leggere. Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, ti leggiamo di come di consueto su Roma.
Grazie a te, ciao Emanuela, ciao a tutti, a presto.
Grazie a Giovanni Scotto. Noi voliamo in pubblicità perché siamo in ritardissimo, poi restate con noi perché andiamo a spiare in casa dell'Atalanta. L'Atalanta ha recuperato Cup Miners, invece insomma altre sono le notizie per quanto riguarda De Catelare. Torniamo veramente tra pochissimo, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Come vi avevo promesso, andiamo a spiare in casa dell'Atalanta, vediamo come i nostri prossimi avversari si stanno preparando ad una sfida che è importantissima anche per loro, perché insomma dopo una stagione estremamente importante, e tra l'altro che vede l'Atalanta in corsa anche nelle coppe, è particolarmente importante, dicevo appunto, per loro tenersi attaccati al treno Champions League. Li andiamo a parlare con il collega Simone Fornoni di calcioatalanta.it. Ciao Simone.
Ciao, buona serata, grazie per l'invito.
Allora, grazie a te per averlo accettato, buona Pasqua ovviamente anche a te. E insomma Simone, come sta affrontando Gasperini e la sua squadra questa partita che, lo dicevamo appunto, è importante anche per l'Atalanta, e le ultime novità riguardo le condizioni di De Catelare e Cup Miners che è stato convocato?
Beh, innanzitutto una gara affrontata a fari spenti, anche perché Gasperini, quando si trova a dover giocare un trittico settimanale, solitamente una volta su tre non parla. Ha scelto di parlare evidentemente alla vigilia della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, forse per tenere al massimo la concentrazione, per tenere i giornalisti un po' fuori, un po' alla lontana insomma dalla sua squadra. In ogni caso gli allenamenti sono sempre a porte chiuse, tranne il giorno di Pasquetta, proprio il penultimo allenamento prima della Coppa Italia. Insomma, arriva a fari spenti con le condizioni dei nazionali da valutare. Con Miners ce l'ha fatta, aveva dei postumi traumatico distrattivi all'inserzione prossimale del polpaccio sinistro, sembra di giocare al piccolo chirurgo ogni volta quando si fanno,
purtroppo ne insomma, sappiamo qualcosa noi a Napoli, devo dire,
per
quest'anno
paratiglia, certo. E invece problemi all'adduttore che tengono De Ketteler precauzionalmente a riposo. Penso proprio che tornerà mercoledì prossimo stesso nella semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, che è una gara che ha il suo grande peso nell'economia della stagione dell'Atalanta. Non dico che domani Gasperini opterà per le seconde linee, ma insomma qualche cambiamento in formazione è prevedibile. Ad esempio c'è Jim City, che compresa l'Albania, la nazionale albanese di cui è capitano, ormai dal 18 dicembre che gioca senza soste, ha saltato per quel tragico evento, per la scomparsa di Gio Barone, la partita con la Fiorentina, ma sostanzialmente dal 18 dicembre che, al netto di quella partita, Gin City ne ha giocate 19 filate senza saltare neppure un minuto. Quindi magari l'innesto invernale di calciomercato di Isakien dal Verona potrebbe prendere il suo posto, almeno per questa partita. Non credo che Cop Miners lo vedremo nell'undici titolare. Penso che vedremo una formazione diversa, con equilibri diversi, con Pasalic tra le linee. Pasalic chiaramente non è un ingegnere, un architetto del gioco, che Dio si voglia, come con Miners, ha ancor meno capacità balistiche, però ha più inserimento senza palla, più fisicità per coprire il primo pressing sul portatore di palla, che penso sarà Lobotka. In avanti vedo un ballottaggio tra Lundqvist e Miranchuk, e Scamacca direi fisso, una presenza fissa. Per il resto credo che la formazione ricalcherà quella tipo, insomma, con Olme, Ruggeri sulle fasce, Scalvini e Colavina, cioè comporre la difesa.
Allora, intanto ti ringraziamo per averci, insomma, svelato quale sarà la probabile formazione che scenderà in campo domani contro il Napoli. L'Atalanta, lo dicevi tu, è impegnata su tre fronti: il campionato, la Coppa Italia e l'Europa League, dove si è qualificata appunto ai quarti di finale battendo lo Sporting. Quanto secondo te può incidere questo sul prosieguo del campionato, su questo finale di campionato sui nerazzurri?
Se le condizioni fisiche dei giocatori consentiranno un adeguato ricambio, magari un turnover mirato da partita a partita, visto che ce ne sono 9 nelle prossime 4 settimane abbondanti, non si conosce ancora, credo, la data e l'orario preciso della quintultima giornata, non credo che siano ancora usciti gli anticipi e i posticipi fin lì. L'Empoli che chiude il cerchio nel caso dell'Atalanta, l'Atalanta comunque è veramente davanti un altro ciclo di ferro, deve chiaramente dosare le energie. La mia impressione è che potrebbe dosarle meglio in campionato, dove tutto sommato la corsa è al quinto posto, perché sappiamo benissimo che a meno di catastrofi l'Italia avrà il quinto slot per la Champions League. Sì. E lì la rincorsa alla Roma, che tendenzialmente avrebbe a 4 punti in più, ma insomma c'è ancora lo scontro diretto, la Roma a sua volta altri scontri diretti, l'Atalanta deve recuperare con la Fiorentina non si sa quando, ma quella potrebbe essere una gara decisiva a bocce ormai ferme, cioè a campionato finito, perché non ci sono spazi in calendario. Credo che l'Atalanta consideri comunque l'Europa League come un di più, non dico come un miracolo, come una mission impossible, visto che ad Anfield ha già vinto 4 anni fa con un Liverpool decimato, diciamo, per metà squadra circa, però insomma il Liverpool è un di più, l'Europa League è un di più. Credo che campionato e Coppa Italia siano prioritari a questo punto, non perché l'Atalanta, non perché Gasperini abbia la mentalità di quello che fa le scelte privilegiando un fronte piuttosto che un altro, ma insomma anche inconsciamente è chiaro che è molto più facile raggiungere l'obiettivo, che è quello di un trofeo, perché in 8 anni di Gasperini i tifosi chiedono un trofeo, lo stesso Gasperini, per togliersi la pressione dei giornalisti di dosso. Un trofeo lo vuole esibire prima o poi, ed è meglio prima che poi. E poi per il campionato, insomma, è ancora in corsa per il quinto posto, il quarto onestamente mi sembra già un po' lontano, per il quinto credo che possa giocarsela, insomma. E quindi insomma inconsciamente credo che privilegi il campionato e Coppa Italia, forse in questo momento prima la Coppa Italia contro un arcirivale come la Fiorentina.
Ti ringraziamo Simone per essere stato con noi, ti seguiamo su calcioatalanta.it.
Grazie a voi, buona serata e buon calcio a tutti.
Grazie a Simone Fornoni. Noi non parliamo solo di calcio, meglio, in questi ultimi minuti dedicheremo la nostra attenzione al tennis, che a Napoli insomma è diventato un grandissimo protagonista. Ne parleremo con chi il tennis lo sa raccontare molto ma molto bene, quindi è una realtà importantissima questa sportiva del tennis in Italia, non solo a Napoli, insomma l'abbiamo visto con la vittoria di Sinner, una vittoria storica. L'Italia non era mai arrivata, diciamo così, in alto, e bisogna dire che il tennis sta vivendo un momento estremamente positivo in Italia così come a Napoli, dove in questi giorni si sta tenendo una manifestazione sportiva estremamente importante. Prima di andarne a parlare però, insomma, leggiamo qualche messaggio al 339-666-9990, dove il nostro amico Giuseppe, il nostro amico e ascoltatore Giuseppe affezionatissimo, dice: sono combattuto, da un lato credo che il Napoli possa portare a casa il risultato, dall'altro lato però la realtà mi fa pensare che questa sia una speranza vana. E beh, diciamo che è forse una sensazione un po' di tanti di noi, che effettivamente sono divisi tra la voglia di crederci, perché comunque lo sport è questo, bisogna mirare sempre al traguardo, più all'obiettivo più alto, e allo stesso tempo poi c'è un senso di realtà che ci porta a dire va bene, il Napoli però non ha effettivamente mai diciamo avuto una grande continuità di risultati a Napoli, diciamo in questa stagione, nella stagione in corso, ed è quindi difficile credere che possa inanellare una serie di vittorie così importanti e così continue da qui alla fine della stagione, che possa appunto consentirgli di conquistare la Champions League. Però l'abbiamo detto anche con tanti dei nostri ospiti, no? L'abbiamo detto, fondamentalmente è un Napoli che con Calzone ha ritrovato, no? Un po' di identità, qualche principio di gioco che pure gli era sempre appartenuto, ha ritrovato un 4-3-3 in pianta stabile, secondo alcuni forse in pianta troppo stabile, perché in tanti imputano a Calzone una mancanza di elasticità, forse una troppa rigidità nell'osservare il 4-3-3, però insomma c'è anche da dire che quando nella stagione in corso con Mazzarri nella fattispecie si è cambiato modulo, il Napoli diciamo ritrovava solidità difensiva, poi perdeva capacità di manovra, no? E di gioco, e quindi di rendersi pericoloso nell'area avversaria. È veramente molto complicato poter descrivere la stagione che sta vivendo il Napoli, fatta di mille contraddizioni. 339-666-9990, qualche altro messaggio. Francesco ci dice: io ci credo, dobbiamo credere fino all'ultima giornata, certo, è però complicatissimo. Insomma, quindi vedo i nostri ascoltatori di Radio Marte particolarmente divisi effettivamente, e diciamo non vi posso dare torto. Nel frattempo dalla regia mi indicano che il nostro ospite che doveva parlarci di tennis non ha risposto, giusto Vincenzo? Quindi ovviamente lo rimanderemo a domani, perché domani c'è ovviamente la partita Napoli-Atalanta, però c'è questa manifestazione molto interessante che riguarda il tennis a Napoli ed è importante. Radio Marte è vicina a tutto lo sport napoletano e campano, e questa è una manifestazione di estremo interesse, tra l'altro sta racimolando anche un grandissimo consenso da parte del pubblico, quindi proveremo domani ad avere il nostro Marco Lobasso. Era lui il nostro ospite, firma di Lego e espertissimo appunto in materia di tennis. Detto questo, noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora dedicata a Marte Sport Live tiro al bersaglio, ma come vi dicevo poco fa, lo sport torna domani su Marte, come torna con uno speciale di Marte Sport Live Napoli-Atalanta, lungo prepartita con Peppe Iannicelli e Dario Sarnataro in studio, in collegamento continuamente con lo stadio Diego Armando Maradona. Ci sarà per voi Gianluca Gifuni, saranno 4 ore di sport intenso e straordinario, dove ovviamente che si concluderà poi ovviamente con l'ora di diciamo del vostro spazio, del vostro tempo, in cui sarete voi a fare il post partita con i vostri commenti e le vostre emozioni, e speriamo che siano tutti commenti ed emozioni positive, perché il Napoli ha bisogno di vincere e ha bisogno di farlo già a partire da domani contro l'Atalanta. Detto questo, ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, ringrazio Vincenzo Russo alla regia, vi saluto e vi do appuntamento a domani augurandovi una buona serata. Da Emanuela Castagli è tutto, buonasera a tutti.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.